Io sono andato a Sarajevo un mese prima dell'inizio della guerra e poi sono tornato a metà dicembre, all'inizio di dicembre del 92. E stavo da quelle parti perché dal 91, dalla Slovenia fino poi alla Macedonia nel 2001, ho seguito tutti gli eventi della disgregazione della Jugoslavia.
Le tue foto sono anche celebri, alcune di loro sono diventate famose. Della storia dell'assedio di Sarajevo, che cosa ricordi di quell'assedio?
Ricordo l'assedio a una città cuore d'Europa, come la chiamavamo molti di noi, perché Sarajevo è casa, ci sono dentro tutte le cose più belle e più brutte. Ci possiamo guardare allo specchio, è un'altra frase abusata, detta tante volte. Io ho preferito raccontare la vita, la resistenza civile di Sarajevo, proprio per avvicinare come percezione quella realtà a quello che potrebbe succedere in qualunque altra città del mondo. Perché l'orrore può essere rassicurante, tu vedi solo l'orrore e pensi, bah, allora da noi non succederà mai. Invece no, purtroppo dobbiamo mantenere alti livelli di attenzione.
Fu la guerra in Europa dopo la seconda guerra mondiale. 30 anni dopo abbiamo un'altra guerra in Europa dopo quella.
Esatto,
E in mezzo ce ne sono
esatto,
state delle ulteriori nei Balcani.
esatto.
Tu hai avuto a che fare molto naturalmente con le persone di Sarajevo. Che cosa significava stare sotto quell'assedio?
Stare durante l'assedio e scegliendo anche di accettare l'ospitalità che molti mi hanno offerto, significava vivere la loro vita, ma vivere la loro vita nella ricerca del cibo, delle distribuzioni di aiuti umanitari, dell'acqua, della legna per fare per riscaldarsi, ma anche di andare a teatro. E questo è il bello, di andare a un concerto, di vedersi la sera per ballare nonostante il coprifuoco. Ecco, questo era quello che di Sarajevo chi c'era non potrà mai dimenticare. La vita che vince sulla guerra, il sorriso dei bambini per le strade. Per me era molto interessante e quello che ho cercato di fare più volte possibile, attraversare la linea e andare a vedere quello che c'era dall'altra parte. E andare a vedere questi mostri che sparavano da sopra e scoprire che non erano mostri, ma persone normali che facevano delle cose mostruose. E questa è la cosa che mi è rimasta di più impressa anche, potrei dire, della banalità del male, no? C'era chi combatteva e sparava anche ai bambini perché da grandi sparerebbero ai nostri, chi diceva forse non avete capito, vi stiamo difendendo dall'invasione musulmana in Europa. E tante altre sciocchezze di questo genere, però te le dicevano sorridendo come se niente fosse. Ho incontrato anche degli stranieri, in particolare quelli che ho fotografato, sono russi, sono greci e sono appunto persone variamente motivate a stare lì. Motivazioni aberranti, naturalmente, ma ecco, quella è la scommessa che ho fatto, cercare di vedere chi era questa gente. E per farlo bisognava uscire dalle linee dell'assedio e rientrare. È una cosa che credo che deontologicamente un cronista deve fare, di andare a vedere cosa c'è dall'altra parte.
Senti, come accoglievano il tuo lavoro?
Direi che lo accoglievano bene. Tutti, o meglio, adesso voglio dire una cosa. Se ci fosse stata la possibilità di farsi dei selfie, gli orrori li avrebbero documentati gli assassini stessi, come succede nelle guerre di oggi, per esempio. Cioè, un assassino che spara a un bambino si filma mentre è fiero di quello che fa. Quindi, se c'è un fotografo, è contento. Allora tu puoi solo tirarti indietro, non puoi impedirglielo perché tu sei da solo, in due, in tre, e loro sono tanti e armati. Ma puoi evitare che la tua presenza sia un pretesto per farli mettere in mostra. Ecco, in questo modo questa è la cosa che più mi è rimasta impressa. Per esempio, c'è una foto abbastanza famosa. Uno si mette il coltello fra i denti e mi dice che questa pietra serve per arrotarlo perché deve tagliare una gola al primo colpo. E io mi chiedo, ma io scatto questa foto ovviamente, ma poi mi chiedo, ma non lo capisce che è contro di lui? No, non lo capisce perché è fiero di quello che fa. Se fossimo stati al giorno d'oggi si sarebbe fatto fare un selfie o una foto da un suo, da un commilitone. E questo è l'orrore. Le cose più oscene che ci arrivano da Gaza sono fatte dai soldati dell'IDF, che si filmano mentre sorridano e commettono delle atrocità. Le immagini delle telecamere sulla testa dei combattenti di Hamas nel pogrom del rave ce le hanno fornite loro stessi. Nel 1992-93 non c'era questa tecnologia, quindi non si vergognavano di farsi fotografare mentre sparavano, ecco, diciamola così. Mi sale la rabbia mentre dico queste cose.
Lo capisco. Senti, oggi il tuo lavoro è diventato anche una mostra itinerante. La cosa interessante è che andrete nei paesi dell'ex Jugoslavia a proporla.
Guarda, la cosa è una scommessa che faccio. Allora, questa mostra è stata prodotta insieme al Museo Storico della Guerra di Rovereto, il Museo Italiano Storico della Guerra di Rovereto e dell'Osservatorio Balcani. È stata quasi un anno a Rovereto, ha avuto tantissime visite di scuole, di studenti. Adesso proviamo a fare questa cosa. L'8 dicembre la inauguriamo nel posto più impensabile. Facciamo una mostra sull'assedio di Sarajevo nel Museo del Novecento di Belgrado. La tappa successiva sarà Zagabria e quella successiva ancora, la conclusiva, sarà Sarajevo. Ecco, portare la mostra sull'assedio di Sarajevo a Belgrado, ovviamente con degli interlocutori antinazionalisti, i protagonisti di questo splendido movimento degli studenti che sta da oltre un anno mobilitando i ragazzi nelle piazze delle città serbe. Ecco, questa cosa mi fa piacere farla, perché è una sfida, è una bella sfida, e spero che serva a qualcosa. Non so, tutti noi speriamo che le cose che facciamo servano a qualcosa.